будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è giovedì 6 ottobre, sono le 20:19 e come appena rilanciato siamo in collegamento con Larissa per la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, grazie di essere con noi anche oggi.
Sì, buonasera a tutti, anche per questa serata di darvi le notizie dal fronte. Io mi torno subito a quella precedente serata nostra dove siamo rimasti, e noi ci siamo rimasti che il 1° di ottobre, come è stato detto, che dovrebbe esserci fatta la procedura di allontanamento dei due parti di conflitto sul territorio dell'est dell'Ucraina. E insomma, vi dico subito che forse ci speravamo che il mese di ottobre davvero potrebbe andare per allentare le tensioni ed avviare un reale percorso di avvicinamento alla pace. Nel corso degli incontri tenutisi a Minsk nel mese di settembre erano state accordate fasi preliminari per la realizzazione di due punti dei trattati di Minsk firmati nel ormai lontano febbraio del 2015, che sarebbero dovuti essere rispettati in pochi mesi. I punti in questione sono fondamentali, trattandosi di fasi assolutamente delicate come la smilitarizzazione del fronte. Il 1° ottobre, infatti, in due località della Repubblica di Lugansk, Stanitsa Luganska e Zolotoye, e nei pressi di Petrovskaya, questa regione di Donetsk, le forze militari ucraine e delle repubbliche popolari sarebbero dovute arrestare simmetricamente di 2 chilometri dalle posizioni occupate per consentire un allentamento della pressione sulla linea di contatto. Nel corso delle operazioni supervisionate delle pattuglie della missione internazionale dell'OSCE e della SSK, Petrovska e Stanitsa Luganska, i comandi ucraini non hanno dato risposta alle domande di iniziare le operazioni di ritiro dei militari e degli armamenti, spezzando gli accordi. Un nuovo appuntamento per ripetere le elezioni era stato fissato per il 3 di ottobre, ma in occasione del nuovo appuntamento, dopo che a Petrovska i comandi della DNR avevano provveduto a rispettare l'accordo, le forze armate di Kiev hanno iniziato a bombardare la zona neutro, villaggio di Viktorovka, a 2 chilometri da Petrovska, sabotando nuovamente gli accordi e costringendo i soldati della Repubblica Popolare di Donetsk a tornare sulle proprie posizioni. La stessa cosa accadeva anche sulla zona del fronte della Repubblica di Lugansk. E un altro punto cruciale degli accordi di Minsk consiste nello scambio dei prigionieri secondo la formula dei tutti per tutti. Il 21 settembre, nel corso degli incontri del sottogruppo di contatto per la risoluzione degli aspetti umanitari, la Repubblica di Donetsk ha proposto all'Ucraina di effettuare uno scambio di prigionieri secondo la formula 618/47, inviando la relativa richiesta ufficiale alle autorità ucraine, ma Kiev non ha fornito alcuna risposta. Secondo le dichiarazioni del ombudsman della DNR, Daria Marozova, all'agenzia DAN, deludente constatare che la controparte ucraina non voglia adempiere gli obblighi di cui si è fatta carico. Speravamo di ottenere una risposta positiva in merito allo scambio di prigionieri, ma ciò non è avvenuto. Ancora una volta l'Ucraina ha dato dimostrazione di cui non si è minimamente interessata nel trovare una stabilizzazione del conflitto nel Donbass, che solo nelle scorse 24 ore alla DNR è costato 2 vite e 1 ferito. In questi giorni i delegati dell'Ucraina e della Repubblica Popolare di Donetsk si stanno nuovamente incontrando a Minsk. E subito mi torno per continuare, sempre se restiamo sul campo di battaglia, sempre in Repubblica Popolare di Donetsk, che dal briefing quotidiano di Edward Basturin, io mi faccio un po' di cifre della giornata di 5 di ottobre, che esercito ucraino nelle ultime 24 ore 247 volte ha dato il fuoco sul territorio di Repubblica di Donetsk. La situazione sulla linea di fronte si è aggravata, lo ha annunciato in briefing vice comandante del comando operativo Edward Basturin. Ricordiamo che da metà di settembre, da parte della Repubblica, è in vigore un completo cessate il fuoco sulla linea di contatto, e anche sempre 5 di ottobre l'intelligence di Repubblica di Donetsk ha registrato il movimento del divisione reattivo composto da 18 MLRS Grad, questo sono i sistemi missilistici di nome Grandine, nella zona occupata delle forze ucraine della città Kurakhova, che si trova a 18 chilometri da ovest di Donetsk. E tornandosi alla giornata di oggi, 6 di ottobre, esercito ucraino 130 volte nelle ultime 24 ore hanno bombardato il territorio vicino linea di fronte in Repubblica di Donetsk. Oggi in briefing ha riferito vicecomandante Edward Basturin. È stato violato il regime di cessate il fuoco, utilizzando le armi proibite dagli accordi di Minsk. Dai dati del comando, la città Yasinavata è stata bombardata da carri armati e dai mortai di calibro 82, 120, 122. Il territorio di aeroporto di Donetsk anche è stato bombardato da mortai di calibro 82, 120 mm, e anche i villaggi di periferia della capitale di nome Vistule e Spartak, e a ovest della capitale villaggio Trudavskie. Le forze ucraine hanno sparato le mine di calibro 120 mm con un tiro diretto di una mina nel tetto di una casa. È stata insomma distrutta sempre in villaggio Trudavskie. Inoltre VSU, forze militari ucraine con lanciabombe e armi leggere hanno dato il fuoco alla città Gorlovka, il villaggio alla sua periferia Zaitseva e Pantelimonovka, e anche il villaggio Spartak a nord di Donetsk. Un soldato di Repubblica di Donetsk è stato ucciso oggi a seguito di bombardamenti da parte dell'esercito ucraino, è stato detto allo briefing quotidiano. Ricordiamo che le forze ucraine alla vigilia della serata hanno aperto il fuoco sul territorio della zona industriale di città Yasinavata da sistemi di lanciarazzi multipli, carri armati e cannoni di artiglieria. Le forze di Kiev hanno iniziato l'installazione di campi minati nei pressi del villaggio Petrovskaya, dove 7 di ottobre è previsto terzo tentativo di allontanamento delle forze di DNR e di Ucraina. Oggi questo è stato riferito da Eduard Bassurin e dai i dati dei servizi segreti. La nostra intelligence, ha detto Eduard Bassurin, ha scoperto che al confine di villaggio Bahdanovka Petrovskaya le divisioni di ingegneria di squadra numero 30 delle forze militari ucraini si effettuano gli ostacoli presentati da campi minati nel luogo dove si dovrebbe accadere allontananza tra due parti di conflitto in conformità con gli accordi, ha detto Eduard Bassurin. Secondo lui, in questo modo la parte ucraina sottolinea la riluttanza ad avviare le truppe a questo punto. E il 5 ottobre gruppo di contatto sulla risoluzione pacifico del conflitto nel Donbass, in occasione della riunione di Minsk, è stato accordata la data di allontanamento delle forze e tecnica nei pressi di villaggio Petrovskaya al sud di Donetsk. L'ideviazione è in programma per il 7 di ottobre ore 11. La decisione di tagliare le forze era firmata dai partecipanti del gruppo di contatto DNR, LNR, Ucraina, Federazione Russa e OSCE, che è andata da 21 a 23 settembre. Il documento stabilisce il procedimento di allontanamento dei parti opposti in tre direzioni: Petrovskaya, che si trova a DNR, Stanitsa Luganska e Zolotoye, che si trova ad LNR, e dopo da Repubblica Popolare di Lugansk anche abbiamo una brutta notizia, che un soldato della milizia popolare di LNR è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti da sparatoria dei militari ucraini in pressi di villaggio Sakulniki. Questo è stato comunicato al Ministero della Difesa della Repubblica. Il bombardamento è stato eseguito dal villaggio Krimskaya, che è occupato dalle forze ucraine, dagli cannoni di grosso calibro vietato dagli accordi di Minsk, 122 mm, sistema di artiglieria 2S1 Gvasdika, che garofano in italiano, colpi di mortaio da 120-82 mm, da lancia granate leggeri, anticaro, hanno raccontato in milizie popolari. E ricordiamo che i partecipanti al gruppo di contatto su risoluzione della situazione nel Donbass, in una riunione a Minsk il 26 agosto, ha affermato la necessità di stabilire dal 1 settembre cessate il fuoco permanente nella regione. Questo accordo era già nono da autunno del 2014 sul rispetto delle modalità silenziosa. A causa del fatto che dopo il 1 settembre 2016 le forze militari ucraine, come prima, più volte hanno violato i termini della tregua, tra cui apertura del fuoco da mortai, da carri armati che dovevano essere ritirati in conformità con gli accordi di Minsk, LNR e DNR hanno dichiarato la necessità di mettere in vigore da 15 settembre il regime rigoroso cessate il fuoco, e Kiev ha promesso di rispettarlo. Il documento prevede cessate il fuoco, il ritiro delle armi pesanti dalla linea di contatto, l'inizio di un dialogo sul ripristino delle relazioni sociali e economiche tra Kiev e Donbass, e anche la riforma della Costituzione dell'Ucraina. I membri del gruppo di contatto sperano che la prossima riunione di Minsk di adottare le norme di procedura. Questo è stato riferito da rappresentante autorizzato di LNR ai colloqui a Minsk, Vladislav Dainego. E dopo c'è un altro, diciamo, notizia molto importante, che domenica 2 di ottobre a Donetsk e Lugansk si sono svolte le elezioni amministrative. Le due autoproclamate repubbliche popolari hanno lanciato così alla comunità internazionale un vero segnale politico e mediatico. Come si sono svolte queste elezioni, in quale atmosfera, che significato hanno queste elezioni per il Donbass? Sulle alcune domande ha dato le risposte un rappresentante, e io vi faccio adesso in corto, diciamo, queste domande e risposte, così voi potrete capire come sono andate queste elezioni in queste due repubbliche. Quali sono le impressioni dalle elezioni svoltesi a Donetsk, che tu hai eseguito da vicino come osservatore? Nella giornata del 2 ottobre si è votato sia a Donetsk sia a Lugansk. In questo momento lui si trova, questo signore, a Donetsk, e ha seguito qui le elezioni. Anche se le chiamano primarie, non si tratta di elezioni per eleggere il premier della Repubblica Popolare di Donetsk e Lugansk. In questo caso obiettivo, votando su tre schede, era quello di eleggere innanzitutto il sindaco di Donetsk, poi i capi delle varie circoscrizioni territoriali e infine i deputati del Consiglio cittadino. E hai notato delle stranezze o delle irregolarità? Assolutamente no. Sono stato su sette seggi elettorali diversi, considerando che sono stati aperti alle 8 di mattina e chiusi alle 8 di sera. Mi sono mosso con un pulmino con altri osservatori. Ti confermo che ho potuto muovermi con la più totale libertà all'interno dei vari seggi elettorali, dove io ho fotografato, filmato, chiesto informazioni sia agli scrutatori, ai presidenti dei seggi, sia ai cittadini che si recavano a votare. Nessuno mi ha mai ostacolato nei miei movimenti. Non ho notato nessuna irregolarità. C'erano anche altri osservatori stranieri a parte di te. La delegazione di osservatori era composta da italiani, finlandesi e cittadini dell'Ossetia del Sud. In quale atmosfera si sono svolte le elezioni e qual era l'umore della gente? Sono rimasto veramente meravigliato da tale entusiasmo. Sono italiano, so benissimo che ogni volta da noi quando ci sono le elezioni i politici temono le bellissime giornate di sole perché sanno che spesso gli elettori disertano le urne per andare a rilassarsi. Qui ho visto una grandissima partecipazione popolare e non solo. Davanti alle scuole e agli istituti dove sono stati allestiti i seggi, le scolaresche hanno organizzato una sorta di festa con spettacoli, con gli studenti che ballavano e cantavano. Molte di queste scuole, è bene ricordarlo, erano state distrutte dai bombardamenti e poi ricostruite dagli abitanti della città. Alla fine sembrava una grande festa popolare, più che semplicemente un appuntamento di tipo elettorale. C'erano delle bancarelle dove si vendevano i dolci, si serviva a tutti la cassa del soldato, questo è un piatto di tempi di guerra, un piatto fatto di grano saraceno arricchito con dei pizzettini di carne e del tè ovviamente. E quindi si è trattato di qualcosa di più di semplici elezioni, un momento importante da un punto di vista anche sociale. Sì, per Donetsk il fatto di aver organizzato queste elezioni, anche se di tipo locale, ha avuto una grande importanza perché ha significato mostrare alla comunità internazionale un dato indiscutibile. La nuova Repubblica, seppure non riconosciuta in maniera assolutamente autonoma, è riuscita ad organizzare e gestire delle elezioni nel migliore dei modi, con il rispetto di tutti gli standard di sicurezza e trasparenza. È un grande segnale politico che la Repubblica Popolare di Donetsk e di Lugansk hanno voluto dare alla comunità internazionale. E si spara ancora in Donbass, la guerra non è finita, la guerra qui non è ancora finita, nonostante sia una guerra a bassa intensità rispetto al passato, ogni notte come d'abitudine una normalità da guerra. In lontananza si sentono continuamente le esplosioni dei colpi di arma da fuoco, nonostante la presenza della guerra, la Repubblica Popolare di Donetsk e di Lugansk sono riuscite ad organizzare questo evento per loro di grande importanza politica e mediatica. Questa è una notizia e se tu mi permetti in corto, perché proprio oggi alle 11.52 la missione OSCE ha avuto libero accesso alle zone di confine e non è stata riportata alcuna violazione o presenza di truppe straniere. Vladislav Kusturkov, consigliere del presidente russo, e Victoria Nuland, consigliere del segretario di Stato per gli affari europei ed Eurasia, durante una riunione a Mosca hanno concordato di fare più pressione a Kiev per accelerare l'attuazione degli accordi di Minsk e aprire un dialogo diretto con il Donbass, ha detto Aria Novosti, l'analista politico Alexei Chesnokov, a conoscenza dell'esito dell'incontro. Secondo lui, Surkov e Nuland hanno discusso del ritiro delle forze militari nelle aree concordate e dello stallo decisionale da parte ucraina. L'Ucraina ha presentato una proposta per attuazione di una risoluzione politica che non rispetta gli accordi di Minsk, ha detto Cesnakov. È stato osservato con soddisfazione che durante la missione speciale di monitoraggio Lusce ha avuto libero accesso alle zone di confine. Nei mesi di agosto e settembre ci sono state 145 ispezioni durante le quali non è stata riportata alcuna violazione o presenza di truppe straniere, ha aggiunto l'analista. E questo io, quello che io ho preparato da darvi, notizie, quelle che sono più importanti, purtroppo, come vedete da quello che vi ho appena detto, che Ucraina continua a non rispettare di quegli accordi di Minsk che sono stati ancora firmati in febbraio, dopo quelli che sono stati ancora in agosto di quest'anno e dopo ancora di settembre, che già dovevano esserci allontanati come militari, soldati, anche armamenti da linea di contatto, e adesso aspettiamo, perché c'è proprio 5 di ottobre ancora è andata alla ennesima riunione dove è stato prestabilito il terzo tentativo di 7 di ottobre di quest'anno, di questo mese, di fare ancora, per riuscirci, di fare allontanamento in prezzi di villaggio Pitskaya, che si trova in Repubblica di Donetsk. Speriamo che si cominciano di arrivare i giornati pacifici in queste due repubbliche autoproclamate.
Beh, Larissa, come sempre ti ringraziamo tantissimo per tutte le informazioni che riesci a darci in poco tempo. Ovviamente ci auguriamo anche noi che il prima possibile, insomma, questa guerra venga vinta da chi lì sta resistendo e combattendo. Quindi di nuovo ti ringraziamo tantissimo e ovviamente noi ci sentiamo giovedì prossimo alla solita ora.
Va bene, grazie. Buona serata a tutti.
Ciao. Grazie, un abbraccio.
Ciao.